Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
A ciascuno di voi faccio due domande. Domande importanti. Prima, voglio elencare alcuni aspetti della vita, aspetti che hanno un certo peso, e la prima domanda è se tu puoi controllare le situazioni e le circostanze della tua vita. Hai controllo tu? La seconda domanda è se quella situazione o l'insieme determina come stai, oppure se c'è un modo di stare bene o male a prescindere dalle circostanze. Quindi la prima domanda è se tu sei in controllo, e numero due se quello determina come stai. Per esempio, consideriamo le situazioni ingiuste che ti succedono, ingiustizie, dove non ti trattano in modo giusto, magari al lavoro, magari in casa, in situazioni, e ce ne sono, dove tu vieni trattato in modo ingiusto, ti caricano troppo peso, troppa responsabilità, danno colpa che non è vero, lavoro che non dovresti dover fare tu, o non ti trattano bene. Tu hai il potere di non essere trattato in modo ingiusto? Tu hai il potere di far sì che tutte le persone nella tua vita ti trattino sempre in modo giusto? Hai quel potere? No, assolutamente. La seconda domanda: tu puoi stare bene quando gli altri ti trattano in modo ingiusto? Oppure no, per forza quello ti fa stare male. Però non rispondiamo alla seconda domanda adesso, dopo. Però valutiamo la prima. Pensiamo alla salute. Allora, con la salute possiamo avere una certa ruolo sulla salute. Qualcuno, una ragazza che viene e a stare da noi fra poco per un tempo di discepolata, ha scritto ieri: ah, Lisa mi ha detto che voi mangiate molto sano. Io direi che mangiamo molto bene, però cerchiamo di stare attenti, no? Quasi nulla di zucchero, più o meno nulla di zucchero, e tanta verdura, grani integrali, cioè siamo attenti, ma per noi è anche buono. Facciamo esercizi, cerco. Allora, siamo attenti al peso, tutto, però abbiamo controllo totale sulla salute? Abbiamo totale controllo che possiamo avere? Assolutamente no, non abbiamo controllo. Tu non hai controllo sulla tua salute, tu puoi stare attento che fa una grande differenza, ma controllo in assoluto no. Ma la tua salute determina come stai? Conoscete la frase? L'ho sentito, qualcuno me l'ha detto 2 o 3 giorni fa, una persona di una certa età mi ha detto: basta la salute, questa famosa frase. Non è vero, non basta la salute. Vedremo. E poi possiamo dire per la famiglia che abbiamo e i parenti e tutti. Tu puoi controllare il comportamento delle persone che hai in casa e poi dai vari parenti. Tu puoi controllare come vivono, che ti portano solo gioia e non peso. Hai il potere di controllare come tutte le persone che sono parenti, parentella tua, dalla famiglia immediata a quelli parenti. Puoi controllare? Assolutamente no. Come si comportano? Le loro scelte, come ti trattano, come agiscono, Pensiamo ai nostri lavori. Hai il potere di determinare quale sarà l'ambito in cui lavori? Puoi controllare l'ambito? Puoi controllare come gli altri agiscono? Se ci saranno o se non ci saranno stress, ingiustizie, pesi, hai quel potere? La risposta è palese. Per chi guida dove c'è molto traffico, nelle grandi città, hai controllo sul traffico? Se tu vivi in una città dove c'è molto traffico e per forza tu devi andare all'ora di punta, è una parte della vita, non hai controllo su quello, non hai controllo in un viaggio se ci sarà un incidente che bloccherà l'autostrada, non hai controllo su quello. Hai controllo quando si romperà un elettrodomestico in casa? Magari proprio una cosa che serve come il frigo o la lavatrice è un periodo dove hai pochi soldi o poco tempo per andare. Hai controllo quando le cose si rompono? Ogni tanto Serena, qualunque cosa che rompi, Serena, Marco, hai rotto questo, hai rotto quello. Certe cose posso lasciarmi stare fra qualche giorno, altre volte no, serve in quel momento. E non puoi fermare. Potrei andare avanti, ma il punto è che noi non siamo in controllo del mondo in cui viviamo. Non siamo in controllo di quasi nulla. Moltissime cose succedono sulle quali non abbiamo controllo. E la domanda grandissima è se il nostro stato di animo, come stiamo veramente, dipende da tutti questi fattori sulle quali non abbiamo controllo. Oppure è possibile in qualche modo stare bene nonostante che non abbiamo controllo e le cose ingiuste e pesanti succedono? Oppure siamo burattini e gli avvenimenti ci controllano e io non posso stare bene. Qual è la verità? È possibile? E se è possibile, come possiamo stare veramente bene quando le circostanze della nostra vita vanno molto male? Queste domande sono estremamente importanti perché riguardano la realtà di ciascuno di noi. Nessuno di noi è in controllo delle circostanze e tutti noi vorremmo stare bene. Quindi questa domanda è estremamente importante e grazie a Dio, Dio ci dà la risposta per come stare veramente bene in mezzo alle circostanze difficili, dolorose, ingiuste. Per capire la risposta a questa domanda, vogliamo continuare nel nostro studio dell'Epistola ai Filippesi. E oggi con l'aiuto dello Spirito Santo vogliamo considerare Filippesi 4, versetti 8 e 9. Trovato Filippesi 4 e continuiamo a considerare quello che Dio ha guidato l'Apostolo Paolo a dire per noi. Seguite mentre leggo Filippesi 4, 8 e 9. Per il resto, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono onorevoli, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Quelle cose che avete imparato, ricevuto e udito da me e veduto in me, fatele. E il Dio della pace sarà con voi. In questo brano Paolo ci sta insegnando come vivere la vita cristiana. In questo stesso capitolo 4 abbiamo già considerato le varie esortazioni che Dio ci dà tramite Paolo. La prima era di stare fermi nella fede. Abbiamo poi visto la situazione con due sorelle in fede che non erano d'accordo e quindi l'importanza di essere di una sola mente. e di un sol cuore, che è fondamentale per la vita cristiana. Poi abbiamo visto il comandamento che è un privilegio di gioire del continuo nel Signore. Gioire del continuo nel Signore, che ha a che fare anche con quello che vedremo oggi. E non è un comandamento gravoso, perché di motivi di gioire ce ne sono tantissimi. Poi abbiamo visto che dobbiamo essere mansueti, che ha a che fare con oggi, con il discorso di oggi. Essere mansueti al punto che sia noto da tutti gli uomini. Possiamo essere mansueti, abbiamo visto. Perché? Perché? Perché Gesù è vicino. Quindi, quando arrivano le ingiustizie e le difficoltà e tutti questi pesi, possiamo essere mansueti, perché Gesù è vicino. Tutto è sotto controllo. Infatti, nonostante le circostanze, non dobbiamo essere in ansietà per cosa alcuna, ma piuttosto portare ogni situazione a Dio in preghiera e supplica, però accompagnando le preghiere con ringraziamento. E cosa succede quando viviamo così? Possiamo avere la pace che custodirà le nostre menti, i nostri cuori in Cristo Gesù, il nostro Signore. E abbiamo molto, molto per cui ringraziare Dio. Allora, la vita è piena di difficoltà, di situazioni che non possiamo controllare, di ingiustizie, di spaventi, cose che succedono senza preavviso. Allora, abbiamo visto, noi non siamo in controllo di queste cose. Noi siamo piccoli. Ma abbiamo Dio grande. Allora, quando consideriamo che versetto 4 ci comanda rallegratevi, gioite nel Signore di continuo, quando consideriamo che il versetto 6 ci comanda non siate in ansietà per cosa alcuna, quello che determina se una situazione negativa, pesante, dolorosa ci farà essere pieno di ansietà oppure pieno di gioia e pace, è dove scegliamo di riempire, con che cosa scegliamo di riempire i nostri pensieri, le nostre menti. Questo è fondamentale. Voglio ripetere questo perché è fondamentale. Quello che determina se le cose negative e difficili e ingiuste della vita determineranno come stiamo, o se possiamo piuttosto stare bene nonostante queste cose, e di che cosa scegliamo di riempire le nostre menti. In realtà, una delle chiavi della vita che determina come staremo, che determina se stiamo bene o se stiamo male, non è quali sono le circostanze che abbiamo. Piuttosto, quello che determina come stiamo veramente è quello che noi scegliamo come oggetto dei nostri pensieri. E grazie a Dio abbiamo la scelta. Nessuno è schiavo. E perciò Paolo, concludendo questi insegnamenti di come vivere la vita cristiana, abbiamo appena elencato le cose che troviamo in questo capitolo, guidato dallo Spirito Santo, ci comanda quello che troviamo qui nel versetto 8, che descrive a che cosa dobbiamo pensare, con quali cose dobbiamo riempire i nostri pensieri giorno per giorno. Voglio leggere di nuovo il versetto 8. Tenete in mente che questo è un comandamento che riguarda quello a cui dobbiamo scegliere a pensare. Quindi seguite. Per il resto, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono onorevoli, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù, se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Avendo già spiegato a fondo come vivere la vita cristiana, mentre aspettiamo il ritorno di Cristo, quello che viene prima in capitolo 4, Paolo aggiunge questo insegnamento estremamente importante. Infatti, quello che Paolo aggiunge qua è fondamentale per poter gioire continuamente nel Signore, per poter essere mansueti, per poter essere di una sola mente, di un solo cuore, per poter stare fermi nel Signore. Cioè, il comandamento in questo versetto determina moltissimo come vivremo la nostra vita cristiana. Quindi consideriamo questo comandamento fondamentale. Qui Dio, tramite Paolo, ci comanda a pensare alle cose buone, le cose che hanno le qualità elencate qua. Una cosa che dico per aiutarci, queste non sono cose separate. Cioè, le cose veraci non sono diverse dalle cose onorevoli. Le cose onorevoli non sono diverse di quelle giuste. Le cose giuste non sono diverse da quelle che sono pure. Sono tutte cose, sono le stesse cose. Questi sono aggettivi, sono modi di riscrivere le stesse cose. Perché sono così meravigliose queste verità a cui dobbiamo pensare che non basta una descrizione. Paolo li descrive in modo ampio. E voglio darvi un consiglio. Quando ringraziamo Dio, non ringraziare Dio in modo povero. Usa tante descrizioni. Grazie per tutte le benedizioni spirituali. Grazie che mi curi. Amen. Impoverisci molto il tuo cuore. Le cose grandi meritano di essere descritte in modo ampio. Quindi se io dico grazie che mi curi, amen, quanto viene arricchito il mio cuore pensando alla cura di Dio? Se faccio una pregherina così, grazie che io ho ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, amen, quanto vengo incoraggiato dalle benedizioni spirituali che ho in Cristo. Non li sto pensando. Ecco, ho imparato una frase che dico quasi meccanicamente. Quali sono queste verità spirituali che ho? Voglio nominarli e fermare su ciascuno e guardare, osservare. Oh sì, è vero. Io libero accesso al trono della grazia per essere soccorso, ottenere aiuto. Gesù Cristo è lì come sommo sacerdote. Io ho libero accesso a te. Io, piccolo, debole, libero accesso giorno e notte a te. Questo è un esempio di meditare su una cosa. Gesù Cristo stesso intercede per me. Colui che ha creato il mondo, Gesù, in cui sono nascosti tutta la sapienza e la conoscenza. Lui intercede per me. Lui che si presenta al Padre mostrando che ha pagato per me. Lui intercede per me. Invece di solo dire grazie che Gesù intercede per me, voglio fermarmi e considerare le ricchezze delle benedizioni spirituali. E qui, descrivendo a cosa dobbiamo pensare, Paolo, perché le verità a cui dobbiamo pensare, riempire la testa, sono meravigliose, non usa un termine solo, ma usa tanti termini. E quindi questo ci aiuta a capire quanto sono grandi le verità a cui dobbiamo scegliere a pensare. Allora, vorrei iniziare non guardando l'elenco delle cose a cui pensare, ma guardando il comandamento stesso alla fine dell'elenco, che viene tradotto come pensate a queste cose. La parola tradotto qui, pensate, logizomai, è una parola che non è pensare, è una parola che viene tradotto in tanti modi nella Bibbia, viene usato più di 40 volte nel Nuovo Testamento, viene usato soprattutto per tradotto come imputare, viene tradotto come considerare, no? Considerare guadagno o perdita, quello che mi era di guadagno. Considerare, ritenere, viene tradotto ritenere, reputare. Viene tradotto contare, E poi qualche volta pensare, imputare, considerare, ritenere questo, ritenere quello, reputare, contare e pensare. Quindi descrive una scelta attiva di considerare e ponderare qualcosa, di prendere una posizione riguardo a qualcosa, di valutare e dire è così. È una presa di posizioni di cui in cui si sceglie di vedere qualcosa in un certo modo. Ho reputato lei la più brava dell'ufficio. Cioè ho valutato e ho detto lei è la più brava dell'ufficio. Nelle capacità, nell'impegno, no, lei è la più brava. È una valutazione dove arrivo a una posizione chiara. Quindi è più forte di solo pensare qualche pensierino, è molto più potente di quello. È un comandamento perciò che ci comanda a scegliere di pensare e meditare sulle cose che hanno le qualità che troviamo in questo elenco. Cioè di proprio scegliere, di tenere in mente e valutare e passare queste cose. E qui abbiamo una chiave fondamentale per la vita cristiana. Abbiamo detto prima che noi non abbiamo controllo sulle circostanze che ci circondano. E però, e questo è essenziale capire, abbiamo controllo su che cosa a cui scegliamo di pensare. Loro possono farti prigioniero, possono metterti in prigione. Possono darti situazioni difficili, ma non possono farti pensare quello che vogliono loro. Tu hai la libertà di scegliere di pensare a quello che vuoi tu. La scelta di che cosa pensiamo determina più di qualsiasi cosa se stiamo bene o se stiamo male. Leghiamo questo ai comandamenti che abbiamo già visto, già in questo capitolo. State fermi nel Signore, non siate in ansietà, gioite del continuo nel Signore. Per esempio, non possiamo gioire sempre nel Signore se non scegliamo di pensare alle benedizioni che abbiamo nel Signore. Non possiamo essere mansueti, al punto che si nota a tutti gli uomini, se non scegliamo di pensare al fatto che Gesù è vicino ed è in controllo. Non possiamo stare fermi nel Signore se non scegliamo di pensare al fatto che il Signore è in controllo, che ha ogni potestà e così non dobbiamo vacillare. Non possiamo evitare di essere ansiosi se non scegliamo di pensare alle verità giuste che Dio è in controllo di quello che mi succede. Quindi, è essenziale capire che possiamo scegliere a che cosa pensiamo. Le circostanze non ci costringono a riempire i nostri pensieri in un certo modo. È una scelta nostra. Dio ha dato a noi la capacità di scegliere a cosa pensare. È proprio quello a cui scegliamo di pensare che determina come stiamo, e quindi questo comandamento di pensare a queste cose è un comandamento buono e giusto e raggiungibile. Grazie a Dio. Allora, consideriamo quello a cui dobbiamo pensare, quello con cui dobbiamo riempire i nostri pensieri. Come dicevo prima, questo elenco non sono categorie diverse. È una descrizione grande del tipo di cose a cui dobbiamo pensare. Leggo di nuovo questo elenco. Del resto, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono onorevoli, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù, e se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Notiamo queste qualità che ho appena letto. Le cose a cui dobbiamo pensare sono cose veraci, perché rispecchiano la verità di Dio, che è la verità. sono così onorevoli, perché sono onorati da Dio e rispecchiano la santità e la gloria di Dio. Sono cose giuste. E cos'è giusto? Dio è il metro di quello che è giusto. Dio è giusto ed è Dio che determina quello che è giusto. Ho letto una parte di un sermone l'altro giorno in cui stava cercando di spiegare perché Romani 9, che chiaramente dice chi Dio sceglie da salvare, non può essere quello che sembra, perché Dio è giusto e Dio non farebbe come è scritto. E in quello che mi rattrista, non si rende conto che, no, dicendo quello uno stabilisce un metro suo, cosa è giusto, e poi sottomette Dio a questo metro, e quindi Dio non potrebbe lui scegliere in questo modo, perché non sarebbe giusto, applicando perciò un metro al di sopra di Dio. No, Dio è il metro di che cosa è giusto. Quello che fa Dio è giusto. Qualcuno negli anni ha letto articoli, ma non è vero, non è giusto che Dio abbia detto ad Israele di uccidere tutti gli Amalekiti, non è giusto. Se Dio l'ha detto, è giusto. Dio è il metro, non c'è un metro al di sopra di Dio. Tutto quello che fa Dio è giusto. Non è giusto che Dio punisce per tutta l'eternità, per solo una vita terrena di peccati. 80 anni di peccati non meritano. Scusami, stai tu dicendo cosa è giusto? Tu non capisci la gravità dell'offesa. Perché è giusto mettere qualcuno in carcere per anni per un reato che ha voluto minuti? Un uomo stupra e uccide una ragazzina, ma ha durato un'ora, mezz'ora, e perché deve andare in carcere anni? Perché? Perché? Ma la gravità del reato? La gravità del reato, quello possiamo capire, spero. Ma non è che, va bene, un'ora di reato, un'ora di punizione, no, la gravità del reato. Allora, quanto sono gravi i nostri peccati contro un Dio santissimo? Dobbiamo pensare alle cose giuste, e Dio, solo Dio è il metro di quello che è giusto. Tutto quello che Dio fa è giusto. Se non sembra giusto a me, il problema sono io. E che nella mia piccolezza, nel mio peccato, non ho il metro giusto. Poi dice tutte le cose pure. Che Dio è puro, tutte le cose amabili. Dio è amore e dobbiamo amare Dio con tutto il nostro cuore, forte, mente e l'anima. E quindi sono tutte cose che promuovono l'amore di Dio e fanno vedere l'amore di Dio. Tutte le cose che sono di buona fama di chi? Non del mondo, ma di Dio. Buona fama, quello che Dio dichiara buona, Dio è il metro. Il mondo innalza cose di peccato, non buona fama secondo il mondo, buona fama secondo il metro di Dio, le cose in cui c'è qualche virtù e qualche lode, le cose che danno lode a Dio, che rispecchiano Dio, per quello hanno virtù. Allora, quali sono tutte queste cose? Quali sono le cose che Dio, tramite Paolo, ci comanda da usare per riempire i nostri pensieri? Sono le cose che riguardano la persona di Dio, le opere di Dio e le promesse di Dio. Sono le verità che riguardano la nostra salvezza, il giudizio, la cura di Dio, la santità di Dio, la persona di Dio. Cioè, sono tutt'altro che le nostre circostanze. Voglio ripetere questo, che è molto importante. Dobbiamo scegliere di riempire la nostra mente con le verità di Dio, non con le nostre circostanze. Dobbiamo scegliere di riempire la nostra mente con le verità di Dio, anziché con le nostre circostanze. Questa è una base di camminare bene. Mi succede una cosa ingiusta al lavoro. Non devo stare, non è giusto, non è giusto, non è giusto, non è giusto. Per giorni sto macinando, macinando. No, è successo. Non è giusto. Ma ci penserà Dio. Dio farà la sua vendetta contro ogni ingiustizia. O punirà Cristo per quello, se la persona che ha commesso si ravvede, o punirà la persona. Ci penserà Dio. Non devo pensare all'atto di ingiustizia. Scusate, se penso all'atto di ingiustizia, perché non penso a tutti i miei atti di ingiustizia? Quante volte sono stato ingiusto io? Se voglio essere turbato di ingiustizia, dovrei essere turbato della mia ingiustizia. Perché così posso rivolgermi a Cristo e trovare perdono. La verità che troviamo qui di pensare alle cose effettivamente di Dio è una verità che troviamo dappertutto. Per primo, leggo alcuni brani che ci insegnano la stessa cosa. Alcuni, la Bibbia ne è piena di questo. A che cosa bisogna pensare? Voglio leggere Salmo 1. Notate a che cosa pensa questo uomo. E notate quanto è benedetto. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi di acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione, e le cui foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà. Non così sono gli empi, ma sono come la pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi porta alla rovina. Per essere veramente benedetti come quell'uomo, per avere la vera prosperità, non quella materiale, ma quella spirituale, perché chi medita giorno e notte, chi medita giorno e notte sulla legge dell'Eterno, le verità di Dio, non desidera prosperità materiale. Cioè, chi medita giorno e notte sulla legge di Dio non desidera prosperità materiale, desidera la vera prosperità, la prosperità spirituale. E chi medita giorno e notte, chi riempie la testa, la mente con i pensieri di Dio, sarà benedetto, prospererà in tutto quello che farà. Questo è quello che abbiamo letto in Filippesi 4. Leggo Colossesi 3, 1 e 2, parlando di chi è salvato. Notate a che cosa dobbiamo pensare o desiderare. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Abbiate in mente le cose di lassù, non abbiate in mente le cose che sono sulla terra, i problemi, le difficoltà, le ingiustizie, le tentazioni. Non focalizzate sulle cose terrene, riempite la testa con le cose di lassù, cercate queste cose. Prego che stiamo vedendo che il piano di Dio è che riempiamo i nostri pensieri con le verità di Dio. Colossesi 3,16, conosciamo quel versetto. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. Quindi dobbiamo vivere che la parola di Cristo, la legge di Dio, vivi, dimori in noi copiosamente. Riempia i nostri pensieri durante il giorno. Arriva una situazione, si rompe la lavatrice, Appena prima di cena qualcosa brucia, rovinando la cena, la macchina rotta, uno mi tratta male al lavoro, un nuovo problema economico, e io giro i pensieri a Dio. Oh Signore, grazie che tu sei in controllo. Grazie che questo è gestito da te. Io non so quello che stai facendo, ma io so che tu sei in controllo. Grazie, oh Padre. Proteggi il mio cuore da correre con i pensieri. Io accetto quello che mi stai facendo in questo. E grazie che lo stai gestendo per fortificarmi, per rendermi più come Cristo. Romani 8, 5 e 6. Infatti coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne, ma coloro che sono secondo lo spirito alle cose dello spirito. Infatti la mente controllata dalla carne produce morte, ma la mente controllata dallo spirito produce vita e pace. Quando abbiamo la mente controllata dallo spirito, e questo è che controlla come reagiamo a tutte le cose negative e brutte della vita, allora avremo il frutto della vera vita e la pace. Secondo Pietro 1, 3 e 4, Pietro spiega come vivere la vita cristiana vittoriosamente, crescendo in santità. E qual è? E conoscendo pensieri, conoscendo Dio di più e aggrappandoci alle sue promesse, pensando alle promesse. Anche questo riguarda come pensiamo. Seguite mentre leggo secondo Pietro 1, 3 e 4. Poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate le preziose e grandissime promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. Prego che stiamo vedendo chiaramente che quello a cui scegliamo di pensare determina come viviamo. Determinerà se abbiamo pace, la pace di Dio. Determinerà se abbiamo la gioia della salvezza. Determinerà se abbiamo una vita piena di frutto spirituale oppure una vita sprecata. È fondamentale scegliere giorno per giorno, in ogni situazione, di pensare alle verità di Dio. Il Salmo 119 è pieno di versetti che parlano dell'importanza di pensare e meditare sulle verità di Dio. Voglio leggere alcuni versetti dalla prima parte. Leggo versetti 11, 13, 15, 16, 18, 20 e 23 di Salmo 119. Tutti parlano di cosa, a cosa pensiamo, a cosa, su cosa meditiamo. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Con le mie labbra ho enumerato tutti i decreti della tua bocca. Mediterò sui tuoi comandamenti e considererò i tuoi sentieri. Mi diletterò nei tuoi statuti e non dimenticherò la tua parola. Apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. L'anima mia si consuma per il desiderio dei tuoi decreti in ogni tempo. Anche se i principi si siedono e parlano contro di me, il tuo servo medita sulle tue leggi. Prego che sia chiaro, molto chiaro, la via per essere vicini a Dio. La via per avere la gioia della salvezza, per camminare nell'unica via giusta e di scegliere durante il giorno, di scegliere di pensare sulle verità di Dio, le cose che sono veraci, che sono onorevoli, che sono giuste, pure amabili di qualche virtù e lode. Questo è l'unico modo di vivere la vita cristiana. anziché riempire i nostri pensieri dei problemi, delle ingiustizie, delle difficoltà e anche dei piaceri che ci tentano, dobbiamo scegliere di riempire i nostri pensieri con le verità di Dio. Quindi mi arriva una nuova botta, invece, come faccio? Come faccio? Come faccio? Non ce la faccio. No, invece di agitarmi, torno subito a pensare a Dio. Signore, tu sei in controllo di questo, perché lo è. Cioè, effettivamente, è pensare in modo giusto. Mi arriva un'ingiustizia al lavoro, un'ingiustizia pesante. Oh, Signore, se io considero la mia vita e la tua santità, quanto ho vissuto io nell'ingiustizia, prima anche dopo la salvezza. Certamente questo non è giusto, ma quante volte io ho agito non con giustizia. Oh, Signore, accetto questo sapendo che tu sei in controllo. E Gesù Cristo ha preso la mia ingiustizia. Oh Signore, accetto questo. Quindi, a che cosa pensi? A che cosa pensi tu? Voglio passare al versetto 9. Il versetto 8 ci comanda a che cosa pensare. Il versetto 9 ci comanda come vivere. Seguite mentre leggo ancora il versetto 9. Quelle cose che avete imparato, ricevuto e udito da me e veduto in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Qua Paolo sta comandando a questi credenti e a noi, tramite la scrittura, ad osservare attentamente la sua vita e il suo insegnamento e poi di vivere così. Questo comandamento è di imitare la vita di Paolo. E di ubbidire agli insegnamenti di Paolo che lui aveva dato come apostolo. Quei credenti avevano conosciuto Paolo personalmente, i credenti di Filippi, e avevano sentito i suoi insegnamenti direttamente da lui. Noi abbiamo la Bibbia che racconta la vita di Paolo e noi abbiamo la Bibbia che ci elenca, ci dà gli insegnamenti di Paolo insieme agli altri apostoli, autori della Bibbia. Quindi questo comandamento vale per noi. Ma non è solo Paolo che dobbiamo osservare e poi imitare. Possiamo anche osservare i credenti nella nostra vita che camminano bene, come camminava Paolo. Leggo quello che dice Paolo ai Filippesi in capitolo 3. Noi siamo in capitolo 4. In 3:10 Paolo dichiara, o scusami, 17, scusami, 17, siate miei imitatori, fratelli, e considerate coloro che camminano così, secondo l'esempio che avete in noi. Effettivamente è lo stesso comandamento che troviamo qui in 4:9. Dio vuole che osserviamo i credenti, quelli che sono nelle nostre vite, che camminano bene, come Paolo camminava, e poi che imitiamo loro. Inoltre dobbiamo imparare a ricevere di cuore gli insegnamenti che Dio ci dà e poi di vivere secondo quegli insegnamenti. Questo è quello che sta dicendo Paolo nel versetto 9. Quindi una cosa sbagliata che purtroppo è molto diffusa oggi. Si sente la mentalità terribile, ma secondo me quello non è un peccato. Per me va bene, cioè come se ognuno potesse decidere per conto proprio che cos'è un peccato e cos'è non è peccato. Come se dici, ma va bene, per te è un peccato, non lo fare, per me non è peccato. Come se il peccato è una cosa relativa, che dipende dalla persona, è Dio che determina che cos'è un peccato. Allora, io non devo solo valutare secondo me. Non è che devo chiudermi in camera e valutare la mia vita. No, per me quella è una buona scelta. In base a che cosa? In base a che cosa? Devo essere saturato la parola di Cristo, deve abitare in me copiosamente? Devo valutare ogni cosa, ritenere il bene secondo il metodo di Dio? Devo giudicare cosa sono le cose giuste secondo il metodo di Dio, non secondo quello che a me sembra. E uno dei modi per aiutarci è che possiamo osservare quelli che camminano bene come Paolo, una vita piena di frutto. E possiamo ascoltare attentamente gli insegnamenti e imitare chi cammina bene e seguire gli insegnamenti che Dio ci dà. E quando viviamo così? Quando viviamo così? Ci sarà un risultato meraviglioso. Allora, nel versetto 7 abbiamo già letto che se non siamo in ansietà per cosa alcuna, ma portiamo tutto a Dio in preghiera e supplica con ringraziamento, allora la pace di Dio custoderà i nostri pensieri e i nostri cuori in Cristo Gesù. In questo versetto 9 impariamo che il Dio della pace sarà con noi. Versetto 7, la pace di Dio custoderà i nostri pensieri e cuori in Cristo Gesù. E qui il Dio della pace, quando noi camminiamo imitando quelli che camminano bene, ubbidendo alla parola, il Dio della pace stesso sarà con noi. Il Dio, il grande creatore, anziché essere contro di noi a causa del nostro peccato, in questo caso, camminando così, sarà con noi. Il Dio della pace, questo è meraviglioso. Benvengono le situazioni difficili. Io voglio che il Dio della pace sia con me. Non importa quello che succede a me, se io ho il Dio della pace con me. Allora, torno alla domanda, le due domande che ho fatto all'inizio. Possiamo controllare le circostanze della nostra vita? Abbiamo controllo di quello che ci succede al lavoro, in casa, nella società, la salute. Abbiamo controllo? No, non abbiamo controllo, assolutamente. Le cose che succedono devono assolutamente loro, queste cose, determinare come stiamo o possiamo stare bene nonostante le cose che succedono. Non abbiamo controllo sulle cose che ci succedono, abbiamo controllo su che cosa scegliamo di avere come oggetto dei nostri pensieri. Non voglio dire, abbiamo sempre tutti conosciuto e abbiamo anche tutti fatto, abbiamo conosciuto persone che prendono delle situazioni difficili, ingiuste, pesanti, e ne pensano, ci pensano, ci pensano, passano, ripassano, ripassano, ripassano per la testa. E crea un muso, crea un cuore duro o tenebrato, crea terrore, ansietà, dipende da quali sono le situazioni. Crea tutt'altro che gioia e pace. Perché quella persona sta peccando. Sta peccando. Sta scegliendo di pensare alle cose sbagliate, arrivando perfino a pensare, se sei ansietà, pensando che Dio non ha cura di me, oppure non è giusto, come se io meritassi meglio, creando pensieri falsi, focalizzando sulle cose negative, arriva a avere pensieri falsi e per forza ha un frutto brutto, ansietà, timore. Come faccio? Come faccio? Come faccio? A quel punto io non ho più frutto dello spirito nella vita e divento un peso per le persone intorno a me che amo. Danneggiamo le persone intorno a noi. Stiamo noi danneggiati. Oh, fratelli, sorelle, possiamo dire, Signore, perdonami, perché io spesso corro a pensare, a focalizzare sulle cose sbagliate. Riconosco, grazie per lo spirito che mi ha rivelato questo. Qualcuno ti fa male, stai lì a ripensare, ripassare, non è giusto, non è giusto, non è giusto che mi tratta così, non è giusto, non è giusto. Stai peccando. A prescindere da quello che ti ha fatto, stai peccando. Confessiamo il peccato di scegliere di pensare alle cose che non sono giuste e onorevole e degne di lode. Confessiamo questo peccato ogni volta che succede e poi riempiamo la nostra mente con le cose preziose, meravigliose, vere, degne di lode, di qualche virtù che ci sono, che riguardano Dio, la sua opera, la sua persona, le sue meravigliose promesse. E allora possiamo avere la gioia possiamo avere la pace, possiamo essere fermi nel Signore, possiamo essere mansueti, appunto, che sarà nota a tutti gli uomini. E la pace di Dio custodirà i pensieri e i cuori, e il Dio della pace sarà con noi, perché noi saremo camminando secondo la sua parola, vedendo il valore di Cristo. O che possiamo pensare all'amore di Dio per noi, o che possiamo pensare al fatto che Dio è in controllo delle nostre circostanze, o che possiamo gioire nel nostro Signore in attesa di vederlo. Preghiamo. Padre, ti ringrazio che ci sono verità meravigliose a cui pensare, e mentre le circostanze arrivano, durano per il tempo giusto e poi passano, le verità tue non passano. Non è che per un tempo limitato un credente è vero ha libero accesso al trono della grazia, no, no, è giorno e notte per tutta la vita, finché non arriveremo davanti il trono della grazia. Non è che tu sarai con noi per un certo tempo, no, no, tu non ci lascerai, non ci abbandonerai. Non è che Gesù ha controllo, ha potestà su alcune cose, no, ogni potestà è stato dato a Lui. E così via per tutte le meravigliose promesse e le verità. E certamente, Padre, è stoltezza per noi di scegliere di riempire i pensieri con le cose che ci circondano, con le difficoltà, con i problemi, con le tentazioni. È stoltezza ed è peccato. E ti prego che possiamo riconoscere e confessare questo peccato e che possiamo scegliere di ubbidire a questo comandamento meraviglioso, perché vogliamo il frutto che arriva quando camminiamo così. Vogliamo la gioia e la pace per poter essere veramente mansueti, per essere luce in un mondo di tenebre. Io ti ringrazio che tu sei in controllo. Io ti ringrazio che tu ci ami. Io ti ringrazio perché sei saggio da sapere esattamente come gestire tutto quello che ci succede, e sei potente da farlo, e lo fai per amore nostro. Aiutaci a pensare a queste cose. Ti lodo, grande Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.